18 in punto, buonasera, ciao a tutti e a tutti da Mattia Guastafierro, benvenuti all'Orizzonte di Radio Popolare. Una nuova settimana con la cronaca delle notizie insieme alla redazione fino alle 19. Lunedì 1 dicembre, oggi tante cose da seguire insieme, l'ultima in ordine di tempo è esplosa proprio pochi minuti fa e riguarda l'Università di Bologna con Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, che è intervenuta in prima persona attaccando l'Ateneo. Ateneo che a suo dire lede i doveri costituzionali. Il motivo: si chiedeva l'attivazione di un percorso ad hoc di studi per l'Accademia Militare di Modena, che non è stato attivato per una decisione presa dalla Facoltà di Filosofia. Questo ha sollevato un grandissimo polverone su cui adesso è intervenuta addirittura la Premier in persona. Questa è la notizia principale che in questo momento trovate su tutti i quotidiani online, la notizia di politica che fa da apertura, la polemica di giornata di cui non ci occuperemo stasera, ma sicuramente sentirete più tardi nel giornale radio. Noi invece ci occuperemo innanzitutto di Ucraina, perché ancora oggi è stata una giornata di incontri e trattative, c'era Zelensky da Macron, ma soprattutto ci sono le parole dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato Militare dell'Alleanza Atlantica, che in una intervista ha detto che l'Alleanza sta valutando di essere più aggressiva nella risposta agli attacchi informatici, tutto questo nel contesto della guerra ibrida. Che cosa significa, visto che ha fatto molto discutere, ce lo faremo spiegare. E poi tante altre cose, c'è l'ex Ilva con gli operai di Genova che sono tornati in sciopero oggi, c'è la morte del grande eroe del tennis Nicola Pietrangeli, di cui parleremo, e c'è il consigliere regionale lombardo Luca Paladini multato per aver esposto allo stadio, al forum di Assago, durante la partita di basket dell'Olimpia, una bandiera palestinese. Ma soprattutto, e questa per noi è la notizia di giornata, c'è la lettera del cancelliere tedesco Merz alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, una lettera in cui si chiede formalmente alla Commissione europea a Bruxelles di continuare a immatricolare le auto inquinanti, quelle con i motori a combustione, anche dopo il limite che era stato stabilito qualche tempo fa per lo stop a questo tipo di auto, cioè il 2035. Questa è una notizia che insomma segna ormai il cambio di rotta dell'Unione Europea, forse lo segnerà anche grazie a questo intervento tedesco sulle auto green, che insomma fa ritardare qualsiasi tipo di intervento europeo verso delle politiche climatiche anche per quanto riguarda il settore dell'automotive. Sarà la nostra notizia di questa sera alle 20, nell'orizzonte delle 20, e di cui parliamo innanzitutto anche adesso con Federico Baccini, nostro collaboratore da Bruxelles. Ciao Fede.
Ciao Mattia, buonasera.
Allora, che cosa chiede Merz? Perché questa lettera è stata abbastanza esplicita, arrivata direttamente alla Presidente della Commissione europea. Non ricordo che Merz fosse intervenuto in maniera così significativa nei mesi scorsi. Sicuramente lui chiede da tempo un cambio di rotta, ma con una lettera formale alla Presidente della Commissione europea forse questo è un passaggio in più, giusto?
È un passaggio in più e sicuramente non arriva come un fulmine a ciel sereno, almeno va contestualizzato, perché mercoledì prossimo, il 10 dicembre, la Commissione presenterà un pacchetto automotive, quindi proprio un pacchetto che comprenderà diverse regole o semplificazioni di regole sul settore automobilistico, e appunto ci sono i due temi che sono i più spigolosi, i più problematici anche per gli Stati membri. E il primo è quello del motore endotermico, il divieto del motore endotermico dopo il 2035, e quello che chiede Merz, cioè l'utilizzo di carburanti puliti, tra cui anche le tecnologie ibride, quindi tenere l'ibrido e non solo l'elettrico. E la seconda invece è quella del stabilire quote vincolanti per le flotte aziendali sull'elettrico. Ecco, su questi due punti che appunto la Commissione presenterà una decisione finale a livello legislativo, si stanno spaccando i paesi membri. Da una parte c'è la Germania, a questo punto è chiaro, Merz è stato chiaro su questo, si schiera con l'Italia, insieme anche alla Slovacchia ed altri paesi dell'Est Europa, appunto per tenere quantomeno le auto ibride o l'endotermico pulito, e invece altri paesi come Francia e Spagna, dall'altra parte, i nordici, secondo cui invece l'ibrido non è assolutamente in grado di abbattere le emissioni di CO2. Su tutto questo, quindi, si sta un po' combattendo una battaglia per cui Merz sta cercando di dare un colpo molto importante.
Sì. Eh sì, sicuramente un colpo significativo che potrebbe arrivare dalla Germania. Parleremo stasera alle 20 anche di quella che è la posizione italiana, ovviamente come già accennavi tu, Federico, vicina a quella tedesca sul settore automotive. Ti chiedo, Fede, se insomma è un po' comunque il segno in generale che ormai la partita sulle auto green in Europa, almeno per come era stata pensata inizialmente qualche tempo fa, è persa, visto anche il sodalizio che c'è su questo tra popolari e destre, ormai quella direzione è segnata.
Si è assegnata, lo scopriremo un po' sicuramente nei prossimi mesi e dovremo vedere appunto un po' quali sono gli equilibri che si creeranno in Parlamento e come dicevi tu, oramai popolari e conservatori, quindi le destre sul settore ambientale e quindi poi anche quello che sarà il settore automobilistico sono sempre più affini. E ora però bisognerà vedere soprattutto anche come si posizioneranno i governi, perché il governo tedesco fino a prima di Merz spostava l'ago della bilancia dall'altra parte. Ora si sta creando proprio un fronte, si sta creando una spaccatura tra le due parti e quindi anche su quello che sarà il futuro delle emissioni del settore automobilistico, sicuramente si deciderà tutto nei prossimi mesi.
Lo vedremo con te, Federico, sicuramente. Grazie mille per essere stato con noi, come sempre.
Grazie, buona serata.
Federico Baccini, nostro collaboratore da Bruxelles. Questo dunque è il nostro tema di serata all'orizzonte delle 20, più tardi dopo Esteri, dopo il GR, dopo Metro Regione. Adesso le altre notizie in questa prima ora dell'orizzonte, a cominciare dall'Ucraina. Anche oggi è stata una giornata di incontri, di trattative, diplomazie in pressing. C'è la delegazione ucraina da Witkof a Miami per trovare un'intesa con gli americani, la delegazione guidata dal nuovo capo negoziatore Umerov dopo le dimissioni di Yermak, il braccio destro di Zelensky, il suo stretto consigliere che si è dimesso dopo essere stato travolto dallo scandalo corruzione. Domani poi forse Witkoff, l'inviato speciale americano, volerà a Mosca da Putin, questo ancora non lo sappiamo se è confermato, lo staremo a vedere. Ma soprattutto oggi c'era il presidente ucraino Zelensky da Macron in Francia e poco fa c'è stata la conferenza stampa. Allora saluto Francesco Giorgini da Parigi. Ciao Francesco.
Buonasera Mattia, buonasera agli ascoltatori.
Allora, cosa si sono detti? Perché poi entrambi si sono presentati di fronte ai giornalisti, fianco a fianco. C'è una novità rispetto al quadro che stiamo delineando.
No, non c'è davvero una novità, anzi si potrebbe quasi dire che la novità vera è che non ci sono novità, cioè dire che se non ci sono annunci è perché si sta negoziando appunto sempre più intensamente, sempre più sul fondo e sempre più in modo, diciamo così, il più operativo, il più efficace possibile o comunque il più, come dire, impegnato possibile. La conferenza stampa è stata, come suol dirsi in questi casi, interlocutori, hanno detto più o meno, hanno ripetuto cose che già sapevamo. C'è due frasi fondamentali di Macron, sono che appunto il momento è decisivo per la pace in Ucraina e la sicurezza in Europa, è così che ha cominciato la conferenza stampa Macron e appunto che ci dà la misura dell'intensità del negoziato in questo momento. Nel frattempo, prima che cominciasse la conferenza stampa, l'Eliseo aveva fatto sapere che Zelensky e Macron di fatto in coppia, insomma, avevano sentito praticamente tutti gli interlocutori, salvo la Russia, ovviamente, le principali cancellerie del paese dei paesi del gruppo dei cosiddetti paesi volenterosi, ma anche appunto la delegazione ucraina che è a Miami e la delegazione americana che sta negoziando con gli ucraini. Quindi una intensa giornata di videoconferenze e di discussioni. E alla fine la seconda parte fondamentale dell'intervento di Macron alla conferenza stampa di oggi pomeriggio è di spiegare che non c'è un piano di pace propriamente parlando. Ci sarà un piano di pace, detto Macron, quando al tavolo dei negoziati ci saranno gli ucraini, che restano i soli sovrani del loro destino e dei loro territori, ma anche gli europei, che restano i principali implicati, nelle garanzie di sicurezza, nell'architettura di sicurezza che dovrebbe garantire una pace stabile e duratura, cioè dire che non permetta poi alla Russia di Putin di ricominciare a avere velleità espansionistiche, che siano sull'Ucraina o su altre parti del continente, una volta firmata la pace con Kiev. Questa è la sostanza e il segnale forse dell'eccezionale fragilità in questo momento di Zelensky, che peraltro sulle questioni di corruzione è stato particolarmente laconico, è che per la prima volta Zelensky non parla più di una pace giusta, ma piuttosto di una pace degna, il che ovviamente è un cambiamento di tono, forse anche un inizio di come dire, possibilità di cedere su alcuni punti.
Sì, che va registrato questo cambio di tono. Hanno parlato Macron e Zelensky, Francesco, anche con la delegazione ucraina, lo dicevamo, che è presente in questo momento a Miami, quella formata da Umerov, il capo negoziatore ucraino che sta parlando a colloquio con Witkoff, l'inviato speciale americano. Questa telefonata tra le due sponde, dei tavoli, tra i due tavoli, come la possiamo leggere? Come a dire. C'è un costante confronto e non c'è ancora una vera intesa tra ucraini e americani, forse questo.
C'è un costante confronto, ci ha tenuto Zelensky a descrivere, come suol dirsi, il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, cioè a dire che il negoziato avanza e che la proposta americana migliora. Bisogna dire che, visti i presupposti, qual era il punto di partenza, diciamo così, non poteva che migliorarsi per gli ucraini, che nella prima versione del piano americano erano particolarmente penalizzati, che poi forse il piano americano non è mai stato, ma forse è scritto appunto in Russia. Quindi Zelensky ci ha tenuto a vedere il positivo, dopodiché è ovvio che appunto siamo in un momento decisivo, cioè si sta negoziando in modo anche forse anche molto duro questioni essenziali come la linea di demarcazione, lo statuto dei territori, le indennità di guerra, le non indennità di guerra, le sanzioni, insomma, si sta veramente discutendo di tutto e forse qualcosa sta avanzando. Certo è che per Macron, la parola finale non potrà essere detta domani, eventualmente da Witkoff e da Putin, ma bisognerà ritornare davanti agli europei, davanti agli ucraini. Quindi si ricomincerà a discutere dopo un primo, come dire, resoconto che Witkoff farà forse se domani effettivamente è confermato l'incontro tra Witkoff e Putin a Mosca.
Ah sì, siamo alla diplomazia dei passetti, mi verrebbe da dire così. Grazie Francesco, nel frattempo.
Buona serata, buon lavoro.
Ciao Francesco Giorgini, nostro collaboratore da Parigi. Saluto adesso Gastone Breccia, storico all'Università di Pavia. Benvenuto professore.
Grazie, grazie dell'invito.
Allora, a che punto siamo nelle trattative secondo lei? Diplomazia dei passetti, ma passetti che vanno in che direzione?
Ma devo dire che concordo con quello che abbiamo appena ascoltato, diplomazia molto difficile perché le posizioni sono lontanissime ancora tra Russia, Ucraina e Stati Uniti che cercano di fare da mediatori, ma molto sbilanciati, quindi il ruolo dell'Europa speriamo che possa essere utile a trovare una via d'uscita. Io credo che la Russia stia cercando in tutti i modi di dimostrare al mondo che è in una posizione di forte vantaggio e la cosa corrisponde solo fino a un certo punto a quello che accade sul campo. È molto abile nel vendere la propria immagine, vendere la propria posizione di Stato che sta vincendo e quindi si pone come uno Stato che non vuole trattare, che non vuole cedere nulla delle sue rispetto alle sue pretese territoriali o anche di sicurezza post bellica. Vedremo, perché è un momento in cui forse bisogna anche andare un po' a vedere il bluff russo, bisogna anche dire a queste condizioni la pace non si fa, qualcosa bisogna che i russi cedano.
È la sensazione che, insomma, non ci sia nemmeno ancora una vera e propria intesa tra ucraini e americani, siamo ancora alla fase prima dell'andare a vedere il bluff russo, o sbaglio?
Ah, sicuramente, cioè, come appunto abbiamo appena sentito, la prima proposta americana era completamente inaccettabile per gli ucraini. Stiamo andando verso una proposta forse invece più equilibrata e su quella dovranno prima di tutto trovare un accordo Stati Uniti, Ucraina e Europa come terzo invitato a questa sessione diplomatica. Questa nuova proposta, se avrà dei connotati accettabili per l'Ucraina, verrà ufficialmente presentata da Witkoff a Mosca, vediamo cosa succede. Io ho l'impressione che siamo lontani perché a Mosca terranno duro, cioè diranno no, noi questo nulla di meno di quello che abbiamo chiesto e a quel punto si andrà avanti.
Eh sì, la sensazione, anche altri osservatori ce l'hanno descritta in questo momento, che si arrivi a un balletto e un gioco delle parti, per cui poi la conclusione finale potrebbe essere quella di un nulla di fatto finale. Visto che non ci sono condizioni da parte russa per cui davvero sedersi al tavolo, non è cambiato molto rispetto a qualche mese fa, è così?
Sì, assolutamente d'accordo. Per adesso non è cambiato nulla e i russi mantengono il punto perché, insisto, si propongono al mondo come vincitori sul campo. Io però vorrei ricordare che questa vittoria è molto dichiarata e poco la vediamo poco sul terreno, nel come cambiano le cose sul terreno. Pokrovsk è ancora contesa e lo è da più di un anno, da una cittadina. Quindi hanno buon gioco, ecco, nell'imporre all'opinione pubblica mondiale la loro immagine di vincitori sul campo, che però non corrisponde, non del tutto almeno, alla realtà.
Senta, professore, un'altra domanda sull'altra grande notizia di oggi attorno all'Ucraina. Lei che è esperto anche di guerra ibrida, cioè le parole dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato Militare della NATO, dell'Alleanza Atlantica, che in una intervista ha detto che la NATO sta valutando di essere più aggressiva nella risposta agli attacchi informatici, anche conducendo delle azioni preventive di questo tipo, sempre all'interno del contesto della guerra ibrida e dei cyberattacchi. Che cosa significa? Ce lo spieghi lei, perché ovviamente sono parole che hanno generato molto dibattito e in qualche caso anche preoccupazione.
Allora, tutto, diciamo, l'orizzonte della guerra ibrida è molto complesso perché si tratta di azioni difficili da individuare, difficili da attribuire a un responsabile e difficili da contrastare, a cui è difficile rispondere. Ecco, Cavo Dragone probabilmente questo voleva far capire, che la NATO sta valutando una postura, come si dice, non soltanto reattiva, cioè non soltanto pensando di replicare una volta che ha subito degli attacchi, ma anche proattiva, nel senso che nel corso di un conflitto ibrido in cui si viene attaccati continuamente a livello informatico o con sorvoli di droni sui nostri aeroporti o quello che sia, si può pensare di rispondere nello stesso modo, quindi di condurre delle azioni che non siano soltanto di difesa per bloccare queste azioni dell'avversario, ma siano simmetriche e quindi siano diciamo così aggressive, nel senso di andare a colpire magari il sistema informatico ora improvviso, dico, delle banche russe, per dire, senza che questo si configuri come un'azione in risposta immediata a una minaccia esterna. E purtroppo la guerra ibrida è un grosso problema per noi che siamo paesi democratici con una complessità, e lo diceva Capodragone, legislativa, normativa, per compiere azioni di questo tipo. Purtroppo o per fortuna magari, grazie al cielo viviamo in democrazia dove è difficile compiere atti coperti dal segreto magari di questo tipo, però la guerra ibrida è fatta appunto di azioni coperte che non possono spesso essere dichiarate prima, avere un'autorizzazione, avere tutta una serie, no, di avere una visibilità, ecco, come le azioni di guerra scoperta. Allora bisogna o rinunciare oppure forse è corretto dire ai cittadini dei paesi europei: guardate che siamo costretti, per rispondere a una minaccia di questo tipo, ad adottare delle tattiche simili di guerra ibrida, che possono comportare, diciamo così, delle azioni non direttamente provocate dall'avversario, ma che colpiscono gli interessi dell'avversario. Questo non significa niente dal punto di vista della guerra convenzionale, non si tratta di spargere il sangue di qualcuno, di colpire materialmente, fisicamente qualcuno, sono atti però certamente che possono essere considerati ostili. Ora, i russi poi tendono subito ovviamente a esagerare questo tipo di minaccia, a dire: ah, se lo fanno è escalation, ma non è vero, cioè non bisogna prenderli tanto sul serio da questo punto di vista. Loro da anni stanno conducendo guerra ibrida nei confronti dei loro avversari, noi compresi, senza che questo comporti nessuna escalation. Se dovessimo ripagarli con la stessa moneta, sì, faranno un po' di, alzeranno un po' di lamenti, ma la cosa non comporterà un'escalation dal punto di vista della guerra convenzionale.
Posso provare a tradurre semplificando, mi corregga ovviamente se sbaglio. Attaccare in questo modo, appunto nel contesto della guerra ibrida, significherebbe, facendo un esempio, provare a colpire tutta quella rete di hacker legati al Cremlino, hacker filorussi che agiscono contro le infrastrutture strategiche europee in maniera preventiva, cercando, cioè, con l'obiettivo che non possano più agire nel modo che hanno condotto in tutti questi mesi. Più o meno questo, professore.
Sì, perfetto, questo va benissimo, ma può anche voler dire agire noi da hacker, cioè andare noi, dico noi occidentali, non noi italiani, la NATO, andare a colpire nello stesso modo degli interessi appunto russi, come loro fanno con i nostri. Quindi adesso ho citato il sistema bancario, che può essere messo in crisi appunto a livello informatico, magari per alcuni giorni non funzionano più in banco, ma in tutta la Russia, dico, per dire. E queste sono azioni aggressive, effettivamente simmetriche a quelle che possiamo subire, e che vanno messe in conto, che probabilmente in un'ottica appunto di guerra ibrida non costituiscono nulla di eccessivo, ecco, questo vorrei dire. E quello che dicono i russi, che comporterebbero un'escalation evidentemente su un altro piano, non va particolarmente preso sul serio.
Non va preso sul serio, la Lega lo prende molto sul serio, professore. In questo momento è arrivata un'agenzia che dice: evocare attacchi preventivi alimenta l'escalation, firmata dal partito di Salvini. Ma comunque c'è, insomma, molto dibattito in generale anche sulla modalità di queste azioni in questo contesto, se effettivamente possono arrivare a produrre, innescare ancora di più quella tensione che è già altissima, va riconosciuto, e non si sa mai che anche un elemento di questo tipo possa contribuire ad arrivare a un punto di non ritorno. Glielo chiedo perché, insomma, è la domanda che si fanno tutti.
No, è giusto, siamo in una situazione di estrema tensione tra Europa, Russia, e questo non lo scopriamo certo oggi. Quello che vorrei sottolineare è che di fronte a degli attacchi ibridi che sono concepiti, no, per mantenersi al di sotto del livello della guerra aperta, per fortuna, si può rispondere con azioni dello stesso tipo, altrettanto concepite per mantenersi al di sotto della guerra. Quindi il salto logico che fanno i russi dicendo: ah, se ci attaccate con appunto azioni di guerra ibrida, questo significa un'escalation, attenzione, perché un'escalation all'interno dell'orizzonte della guerra ibrida può anche darsi, quindi azioni di guerra ibrida magari sempre più audaci che colpiscono lì potrebbe anche essere, ma il salto di qualità dalla guerra ibrida alla guerra convenzionale è assolutamente illogico ed è soltanto un modo che hanno i russi per colpire appunto le nostre opinioni pubbliche, minacciarlo, non ha nessun senso.
La ringraziamo, professore, per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Alla prossima, Gastone Breccia, storico all'Università di Pavia. Tra poco c'è un appuntamento importante per noi e mi raccomando, segnatevelo.
Ascoltatrici e conduttori,
conduttrici e ascoltatori,
voci di oggi e voci di ieri,
Pulitzer e DJ,
fonici e afoni,
rocker e rapper,
avanguardie e passatisti,
satanassi e riformisti.
Da venerdì 12 a domenica 14 dicembre facciamo 50 e 50.
Radio Popolare festeggia i suoi 50 anni
con una maratona radiofonica di 50 ore.
Con una staffetta dall'Australia a Milano.
Con una mostra fotografica alla Fabbrica del Vapore.
Dal 12 al 14 dicembre facciamo 50 e 50.
3 giorni di festeggiamenti on air,
on the road
e on the Fabbrica del Vapore, dove la mattina di domenica 14 celebreremo tutti insieme l'avvio del nostro cinquantenario.
Mi raccomando, non prendete impegni.
Vi aspettiamo.
E dunque domenica 14 dicembre dalle 10:30, quando la staffetta 50-50 avrà raggiunto la Fabbrica del Vapore, daremo ufficialmente il via al nostro cinquantenario con l'inaugurazione della mostra fotografica che racconterà per immagini la nostra, la vostra storia, i nostri, insomma, primi, i nostri e i vostri primi 50 anni di onda, che speriamo diventino altri 50 e ancora di più. Non mancate, quindi 14 dicembre, quella è la data. Adesso linea al giornale radio, le notizie, poi di nuovo qui insieme.
L'orizzonte delle
18:33 minuti, seconda mezz'ora di trasmissione, seconda mezz'ora dell'orizzonte. Per parlare di Nicola Pietrangeli, grande leggenda del tennis, morto oggi, ci ha lasciato oggi. Primo italiano ad aver vinto un titolo Slam a Parigi nel 1959 e poi tante altre cose, capitano della prima Coppa Davis vinta in Cile nel 1976, ma personaggio carismatico, insomma, che ha fatto parlare tantissimo di sé anche in anni recenti. Sicuramente uno dei nomi che resteranno per sempre impressi nella storia del tennis e dello sport italiano, e ci ha lasciato oggi a 92 anni. Lo ricordiamo insieme ad Emanuele Atturo, giornalista dell'Ultimo Uomo e, insomma, grande esperto di tennis, che saluto subito. Ciao Emanuele.
Ciao a tutte e a tutti, grazie per l'invito.
Allora, Nicola Pietrangeli è stata un'icona del tennis, ma un'icona non soltanto di questo sport, era un personaggio da ricordare un po' a tutto tondo.
Beh sì, diciamo che Pietrangeli vedeva nel tennis, nello sport in generale, un pezzo della sua vita, non era l'intera vita per Pietrangeli. È stato un modo, lo sport che lui ha trovato per realizzarsi, per girare il mondo. Quando in un'intervista negli anni 70 gli chiesero cosa hanno lasciato questi 20 anni di carriera, lui ha detto 200 coppe, 4 lingue parlate, ma soprattutto mi ha insegnato a stare al mondo, e stare al mondo per Pietrangeli era quasi più importante che vincere le coppe.
Ricordiamo brevemente Arturo, Emanuele Arturo, insomma, quali sono stati i grandi successi di questo sportivo?
Beh, come hai già accennato tu, è stato il primo italiano a vincere un torneo da Slam, l'ha vinto due volte nel 59 e nel 60, ma a Roland Garros, ma l'ha vinto anche in doppio, ha vinto i giochi del Mediterraneo, è stato in un tennis molto diverso in cui il circuito era completamente trasfigurato rispetto a oggi, quindi è difficile poi rendersi conto pesandolo con i numeri di oggi, la grandezza di Pietrangeli, ma è stato a un certo momento il più grande tennista al mondo. E oltre appunto ai successi, quello che dicevamo prima, cioè il suo essere un'icona, ha anche fissato, come dire, un modo di essere tennista, di interpretare la propria professione e di essere appunto un personaggio mondano, un'icona di stile. E il tennis appunto era veramente solo una parte, però è stato anche un grande tennista con un rovescio favoloso, un rovescio che mi ha fatto conoscere nel mondo, lui diceva, molto elegante, un tennista che, se noi guardiamo qualsiasi foto di Pietrangeli, non c'è una foto in cui Pietrangeli non è bellissimo, fuori dal campo, ma soprattutto in campo, cioè le foto in cui lui è nelle pose plastiche, in cui tira un servizio, uno smash, un rovescio, una mano, si vede un'armonia, una grazia che pochi hanno avuto in questo sport.
Sì, un personaggio bello, uno sportivo bello da vedere sul campo di gioco e anche un'icona di stile fuori dal campo di gioco, un po' come è stato lo stesso Panatta, con cui ha vissuto, insomma, anni di... hanno ovviamente vinto insieme, uno da giocatore e l'altro da capitano, la Coppa Davis del 76, la famosa Coppa Davis che si è giocata la finale in Cile. E adesso io leggevo le dichiarazioni di Panatta, che dice: ci beccavamo, ma era per gioco, i due erano molto simili, ma anche, insomma, ai ferri corti spesso.
Sì, la prima volta che loro si affrontano in una partita importante, Panatta va avanti 4-1 all'inizio partita, al cambio campo Pietrangeli gli dice: oh, guarda che le palle corte le ho inventate io. Panatta racconta che Pietrangeli rosicava quando gli si faceva la palla corta, quando gli si faceva l'ace vincente. Era estremamente permaloso e suscettibile, ovviamente questo l'ha portato in grande contrasto anche con la squadra di Coppa Davis che lui ha capitanato, e in particolare con Panatta, perché Panatta è un altro sicuramente gallo, però allo stesso modo anche più ironico, diciamo, meno permaloso di come era Pietrangeli, e questo sì li ha portati a un attrito che era anche divertente, come abbiamo visto nel documentario La Squadra. Il loro rapporto è, cioè, veramente a tratti esilarante.
Eh sì, fai bene a citare il documentario Una Squadra, perché insomma vale la pena, se gli ascoltatori e le ascoltatrici non hanno avuto modo di vederlo, glielo consiglio, perché è davvero fatto bene il documentario su quella meravigliosa vittoria nella su tutta la storia di quella squadra di Coppa Davis, che vedeva insomma la presenza di Barazzutti, Bertolucci, Panatta e Zuccarelli, che era capitanata appunto dal mito Nicola Pietrangeli. Il documentario con la firma alla regia di Domenico Procacci, e che appunto ha il suo exploit poi in quella fantastica vittoria in Cile nel 76, una vittoria segnata anche dal contesto politico. Si racconta della scelta di Panatta di indossare durante la finale, durante il doppio, lui e Bertolucci, la maglia rossa, e Pietrangeli era ovviamente di tutto questo all'oscuro, e quindi insomma consiglio a tutti gli ascoltatori di recuperarla. Emanuele, un'ultima battuta insomma sul Pietrangeli dell'oggi, perché insomma non si è mai tirato indietro nel commentare anche le gesta sportive della nuova generazione del tennis, anche lì con qualche polemica, qualche frecciata, come era nel suo stile, come era nel personaggio, rivolta allo stesso Jannik Sinner.
Allora, Pietrangeli era una persona estremamente narcisista, e questo, di questo molti si sono approfittati un po', secondo me, negli ultimi anni della sua vita, per tirare fuori sempre un virgolettato, una dichiarazione contro Sinner, perché le dichiarazioni contro Sinner poi fanno interazioni, si era creato un po' uno schema, una routine. Ogni volta che Sinner vinceva un titolo, si alzava la cornetta e si chiamava Pietrangeli per sentire cosa aveva da dire. Pietrangeli, ovviamente, secondo me, non aveva come dire, la lucidità per capire questo meccanismo qui, il fatto che venisse un po' strumentalizzato, secondo me è stato un po' triste, secondo me, ma perché comunque è stata una figura gigantesca, veramente uno degli sportivi italiani più grandi che ci siano stati, e gli ultimi anni è stato, secondo me, un pochino strumentalizzato. Poi se noi andiamo a leggere le dichiarazioni dietro, ovviamente, le rosicate classiche di Pietrangeli, c'era comunque un grandissimo rispetto anche per queste nuove generazioni, e però a lui piaceva parlare, cioè comunque era una persona che se tu gli telefonavi, cioè lui, cioè non si conteneva, cioè gli piaceva parlare ovviamente molto di se stesso, perché effettivamente era un argomento interessante, perché Pietrangeli ha avuto una vita semplicemente pazzesca e quindi aveva anche ragione a voler parlare di se stesso, e però gli scappavano troppe cose. Sicuramente il suo modo di parlare era più adatto ai circoli romani che non alla stampa digitale di oggi.
Sicuramente, questa è una descrizione che calza a pennello, direi. Emanuele, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie, buonasera.
Emanuele Atturo, giornalista dell'Ultimo Uomo, grande esperto di tennis, vi consiglio il suo ultimo libro su Federer. Non è il suo ultimo libro, ma è uno, insomma, dei suoi più noti, che consiglio: Roger Federer è esistito davvero, lo trovate in libreria, ovviamente. Invece il documentario Una squadra lo trovate su Netflix e altre piattaforme, se non sbaglio. Lo dedichiamo a Davide Facchini, che so che è un grande fan proprio di quel documentario. Ma adesso velocemente un altro fatto che è successo oggi, cambiamo decisamente pagina, torniamo a parlare di lavoro, torniamo a parlare dell'ex Ilva, con tutto quello che è successo in questi ultimi mesi e settimane, gli incontri, gli scioperi dei lavoratori sia nelle fabbriche di Taranto che in quelle del nord Italia, come a Genova le proteste, le manifestazioni che ci sono state nel weekend, ad esempio a Taranto, guidate da ambientalisti e medici per chiedere la riconversione dello stabilimento, le prospettive di chiusura dopo quel piano del Ministero delle Imprese che sembra andare proprio in quella direzione, la chiusura di molti impianti che fanno parte del polo siderurgico. Oggi c'è stata un'altra protesta, un altro sciopero a Genova dei lavoratori dell'ex Ilva di Cornigliano, che hanno manifestato appunto dopo l'ultimo incontro che c'è stato al Ministero delle Imprese, da cui è emersa ancora con più forza la prospettiva di un ridimensionamento dello stabilimento legato alle acciaierie di Taranto. Andrea Monti ne ha parlato questa mattina con Armando Palombo, delegato della FIOM nella fabbrica genovese, proprio mentre c'era la manifestazione e lo sciopero. Lo ascoltiamo.
Venerdì siamo stati all'incontro col ministro Urso. Dall'incontro è scaturito che attuando il ciclo corto su Taranto, quindi produzione su Taranto, vendita subito del prodotto nero senza mandarlo al nord, l'effetto su Genova è che vengono a mancare 200.000 tonnellate di prodotto zincato da lavorare, e noi stiamo, diciamo, combattendo contro questo, perché questo governo sta annunciando la chiusura della siderurgia attuando il ciclo corto, come ho detto prima, e chiudendo le cokerie a Taranto. Questo ha un effetto immediato sul nord, e siamo qua a manifestare contro di questo.
Cosa vuol dire ciclo corto?
Ciclo corto vuol dire produrre i rotoli a Taranto, cosiddetti rotoli neri, e venderli subito per fare cassa, perché hanno un problema di liquidità, un gruppo in perdita ha un problema di liquidità, quindi anziché lavorarlo al nord, l'ipotesi è venderlo subito. E questo vuol dire avere un impatto sugli impianti del nord devastante.
In questi minuti cosa state facendo?
Allora, in questi minuti abbiamo fatto l'occupazione della fabbrica dalle ore 5. Abbiamo fatto l'assemblea alle ore 8 e mezza, siamo usciti con i nostri mezzi qua in città, a Cornigliano, e abbiamo messo le tende e stiamo bloccando la delegazione di Cornigliano. E andiamo avanti a oltranza affinché il governo o i commissari per conto del governo non ci restituiscono i 200.000 tonnellate di lavoro che ci hanno portato via.
Ma quindi state bloccando la stazione?
Stiamo dalla stazione ferroviaria, stiamo bloccando la statale, la strada. Okay. La cosiddetta Guido Rossa, che è la strada principale di Genova. Quindi siamo qua, stiamo montando le tende in questo momento. Alle 13 mi dicono si è annunciato l'arrivo del presidente della regione e vediamo se c'è delle novità da comunicarci. Noi di qua non ce ne andiamo finché non abbiamo risolto il problema.
E così Armando Palombo, delegato della FIOM nella fabbrica genovese di Cornigliano dell'ILVA, dell'ex ILVA, proprio nel momento in cui era in corso il presidio, intervistato da Andrea Monti. Tra poco vediamo le notizie di Metro Regione, ce n'è una in particolare che riguarda Luca Paladini, lo conoscete sicuramente, il consigliere regionale lombardo, multato per aver esposto una bandiera palestinese.
Non ci vuole bene, anche se siamo stretti da catene e carne da crocifissione. Presto noi sogneremo distesi al sole di mille primavere, senza il ricordo di questa prigione, di un tempo lontano ormai. Abbracciami e non lasciarmi qui, lontano da te, abbracciami e fammi illudere. Che importa se questo è il momento in cui tutto comincia e finisce, giuriamo per sempre però, siamo in un soffio di vento che già se ne va. C'erano le parole, c'erano stelle che ho smesso di contare, perso nei giorni senza una ragione, nei viaggi senza ritornare. Ora tu non spiegare, tanto lo sento, dove vuoi il dolore, quando la notte griderà il mio nome, nessuno ricorderà. Abbracciami e non lasciarmi qui, lontano da te, abbracciami e fammi illudere. Che importa se questo è il momento in cui tutto comincia e finisce, giuriamo per sempre però, siamo in un soffio di vento che già se ne va.
Siamo in un soffio di vento che già se ne va.
Un beffa romanticissima in questa sua canzone Passione, colonna sonora di Saturno Contro, il film Saturno Contro. Saluto Luca Parena, ti introduco così per vedere le notizie di questa sera a Metro Regione. Ciao.
Ciao Mattia, buonasera a tutti e tutte.
Allora, ce n'è una in particolare che desta molto stupore e anche scalpore, direi, per quello che è successo e dà un po' il segno del contesto in cui ci troviamo, difficile, teso, molto teso di tutti questi ultimi mesi nel contesto delle due guerre, le guerre internazionali, la guerra a Gaza nello specifico, che ha riflessi anche da noi nel piccolo in queste storie, giusto?
È giusto che desti stupore, che desti sconcerto, anche se non è sicuramente un primo caso, non è un caso unico, ce ne sono stati altri, però è stato portato alla nostra attenzione come durante la partita di pallacanestro di cui avevamo anche parlato, torniamo indietro di una decina di giorni,
sì,
lo scorso 20 novembre, partita di Eurolega, quindi la competizione internazionale del basket europeo, la massima competizione tra l'Olimpia Milano e l'Apoel Tel Aviv, Forum di Assago di Milano. Il consigliere regionale del patto civico Luca Paladini, già precedentemente, un paio di giorni almeno prima di quella partita, aveva già annunciato che si sarebbe presentato da tifoso, da sostenitore dell'Olimpia Milano, da appassionato di basket qual è, a vedere quella partita, però portando con sé una bandiera della Palestina in segno di solidarietà, ecco, con la popolazione vittima del genocidio che Israele sta perpetrando da ormai più di due anni in quel territorio. Ebbene, la novità di oggi è che il consigliere regionale Luca Paladini ha raccontato in un post sulla sua pagina social che ha ricevuto una multa di quasi 200 euro per aver esposto, per di più per pochi secondi, la bandiera palestinese al forum di Assago in quell'occasione. Luca Paladini è collegato con noi e quindi io adesso ho fatto questo breve riassunto. E buonasera intanto, consigliere Paladini.
Buonasera, era sufficientemente esaustivo.
Ecco, ecco, va bene. Senta, ma le chiedo un po' di spiegarci intanto questa, come ha saputo di questa multa e se è riuscito a capire con quali motivazioni le è stata comminata e da chi è stata emessa anche questa sanzione.
Allora, io questa mattina alle 8 di mattina, manco fossi il capo dell''Ndrangheta, ho ricevuto una chiamata dalla questura di zona nella quale mi veniva comunicato di venire di andare in quella sede a ritirare per la notifica di una sanzione legata al fatto che avevo esposto una bandiera in un avvenimento sportivo. Io la multa non ce l'ho ancora in mano, nella giornata di oggi avevo degli impegni anche legati alla salute, dovevo andare a fare delle visite, quindi non era proprio possibile per me andare, domani mattina alle 8 vado in questura e quindi avrò in mano la motivazione per la quale sono stato multato.
La puoi immaginare però?
Io mi sto sforzando, anche usando una certa dose di fantasia, di provare a capire su che basi si può poggiare una multa. Tra l'altro in questi minuti, proprio in questi minuti, ho ricevuto un messaggio Facebook da due ragazzi giovani che mi dicono abbiamo letto quello che è successo anche a noi e ci è appena arrivata una notifica di multa. E avevamo anche noi la bandiera della Palestina. E questa notizia che ho ricevuto 10 minuti fa non ho verificato, ve la do come notizia, ma però posso pensare che sia assolutamente vero, perché c'erano altre persone quella sera al forum con la bandiera della Palestina e io ho visto che si avvicinava gente della Digos a chiedere i documenti anche ad altre persone.
Ecco, ma in questo caso appunto, Paladini, sono le forze di polizia che vengono a contestare, allora, a uno spettatore?
Escludere, allora, dentro il forum c'è o gli steward dell'Olimpia Milano, e io sono certo che non erano gli steward, che hanno delle pettorine gialle. E poi io ho parlato con l'Olimpia Milano. L'Olimpia Milano non ha, come dire, non è depositaria della possibilità di chiedere i documenti a qualcuno. E soprattutto non era la loro intenzione farlo. Quindi le persone che mi si sono avvicinate sono persone della Digos. Dicevamo delle motivazioni. Potrebbe esistere, esiste un documento dell'Eurolega, che è l'equivalente della UEFA per il calcio, l'Eurolega lo è per il basket, che organizza appunto il torneo nel quale gioca l'Olimpia, che fa riferimento a possibili sanzioni se uno porta all'interno dei palazzi dello sport vessilli, bandiere e striscioni di carattere discriminatorio, violento o minaccioso. Se l'esposizione della bandiera palestinese in silenzio per 10 secondi è considerata discriminatoria, minacciosa o violenta, abbiamo evidentemente un grossissimo problema. Se non è neanche quello l'appiglio, io sono costretto a pensare a applicazioni estensive del decreto sicurezza, perché se no io non ho altri elementi per arrivare a capire per cui una persona che in modo pacifico tira fuori una bandiera può essere multata.
Per lei c'è quindi in questione qualcosa che riguarda la libertà di opinione, di espressione, cercherà di sollevare questo tema anche, non lo so, in Parlamento?
No, beh, io sono consigliere regionale. Ecco, un'altra notizia che posso dare è che un parlamentare del Partito Democratico mi ha scritto poco fa dicendo che se io sono d'accordo è interessato a fare un'interrogazione parlamentare su questa multa, perché effettivamente mi rendo conto sta diventando un tema, cioè, ho ricevuto veramente tantissime chiamate e una cosa, ecco, in mezzo allo schifo di questa notizia mi ha molto colpito che mi ha scritto un sacco di gente dicendomi ma voglio contribuire a pagare la multa, che è un gesto che ovviamente ha un valore politico, poi la multa me la pago io, al netto che io comunque la contesterò questa multa, perché ci vedo ovviamente una limitazione della libertà personale di poter esprimersi in modo pacifico in un contesto nel quale, e tra l'altro racconto che quando ho esposto la bandiera intorno a me la gente ha pure applaudito, quindi non ho creato neanche una turbativa, un problema di ordine pubblico per cui sono nate delle risse intorno alla mia bandiera e alla mia figura.
E quindi a maggior ragione non si spiega, domani forse sapremo qual è questa motivazione, lo saprà lei, Paladini ce lo racconterà.
Certo.
Grazie davvero per essere stato con noi.
A voi.
Luca Paladini, consigliere regionale, grazie anche a Luca Parena.
Di niente, ci sentiamo dopo con Metro Regione.
19:45, adesso Esteri, linea Martina Stefanoni, poi noi più tardi dopo i notiziari.